Vi do il benvenuto a voi tutti nel nome prezioso del Signore e vi auguro la benedizione di Dio. Vogliamo leggere una parola dal Signore da Prima Pietro capitolo 2 dal versetto 1. Leggiamo questo prima della preghiera. Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, dell'invidia o di ogni maldicenza. Come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza. Se davvero avete gustato che il Signore è buono, accostatevi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. Anche voi, come pietre vivente, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Infatti si legge nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare scelta preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettato è diventata la pietra angolare. Pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola e a questo sono stati anche destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Carissimi, vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove spallano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Noi possiamo e vogliamo approfondirci in questa parola, ma prima di farlo, alziamoci e preghiamo. Padre Celeste, abbiamo letto la tua parola, oh Dio. Essa è penetrata nei nostri cuori. Tu ci parli come un padre parla ai suoi figli e alle sue figlie. Fai di noi figli ubbidienti, in cui tu ti possa compiacere. Slegaci e liberici da ogni disobbedienza. Fai di noi un popolo libero e redento, consacrato a te, oh Dio. Edificaci nello Spirito affinché possiamo incontrarti nello Spirito, Signore nostro Dio, che possiamo trovare grazia nel giorno della visita della tua grazia. Signore, perdona i nostri peccati. Ci inchiniamo davanti a te, il Dio santo e veritiero, che ha occhi come fiamme di fuoco, davanti al quale nessuno può sussistere a meno che non sia sotto il sangue di Gesù Cristo. Dio fedele, scaccia ogni spirito che non è da te. Liberici dal male e incoronaci di grazia e di misericordia. Signore, sii tu secondo la tua promessa nel nostro mezzo. Ti preghiamo per questo. Per noi non è una cosa scontata quando tu ci parli, ma un grande privilegio. Dio onnipotente, benedicici adesso dalla ricchezza della tua grazia. Mettiamo questa assemblea sotto la guida del tuo Spirito Santo. Vieni al tuo diritto con me e con noi tutti, e noi ci ricordiamo dei tuoi servi e dei tuoi messaggeri, di tutto il tuo popolo in tutta la tua terra. In tutta la terra, Signore, benedici dappertutto in ogni angolo del mondo e benedici noi in questo luogo. Benedici tutti quelli che ascolteranno questa riunione, questo servizio. Benedicili, benedici tutti quelli che ascolteranno. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ci sediamo. Sicuramente avete notato che ci siamo alzati quando è stato proposto il ritornello "Tu sei degno, tu sei degno". E penso che le sei angeli, secondo Apocalisse 5, si prostrarono e adorarono gridando "Tu sei degno, tu sei degno". Allora, perlomeno siamo in diritto di venire davanti al Signore con timore, perché solo Lui è degno di ricevere la lode e l'onore. Oggi tratteremo un tema che Dio, attraverso il suo Spirito Santo, ci spiegherà e per il quale deve aprire la nostra mente Abbiamo iniziato con Prima Pietro capitolo 2. Qui ci sono delle frasi molto interessanti che abbiamo ascoltato e abbiamo letto fino a che loderanno Dio nel giorno quando Dio li visiterà, non nel giorno del quando verranno giudicati, ma nel giorno della visita nella grazia. Alla fine del tempo della grazia deve venire di nuovo una visita divina della grazia. E tutti quelli che sono destinati da Dio a questo saranno colpiti da questo, i loro occhi si apriranno e capiranno che la grazia è grazia e non merito, e che noi tutti per grazia possiamo diventare credenti e salvati. Voglio iniziare con la parola di Salmo 82 e poi passare al Nuovo Testamento per mostrare oggi la nostra condizione, come Dio la vede e come stiamo davanti a Lui. Perché se non ci rendiamo conto di chi siamo, non potremmo mai essere usati da Dio nella fede. Salmo 82. Dio sta nell'assemblea divina. Egli giudica in mezzo ai dei. Fino a quando giudicherete ingiustamente avrete riguardo agli empi? Difendete la causa del debole e dell'orfano, fate giustizia all'afflitto e al povero. Liberate il misero e il bisognoso, salvatelo dalla mano degli empi. Essi non conoscono né comprendono nulla, camminano nelle tenebre, tutte le fondamenta della terra sono smosse. Io ho detto, voi siete dei, siete figli dell'Altissimo. Eppure morrete come gli altri uomini e cadrete come ogni altro potente. Sorgi, o Dio, giudica la terra, poiché tutte le nazioni ti appartengono. Oggi per me si tratta che noi, secondo la scrittura, ci viene mostrato chi siamo noi. Vogliamo stare attenti particolarmente ai due versetti, il primo versetto e il versetto 6. Dio sta nell'assemblea divina, egli giudica in mezzo ai dei. Vogliamo sapere chi sono questi dei, non idoli, ma dei. Versetto 6. Io ho detto, voi siete dei, siete figli dell'Altissimo. Eppure morrete come gli altri uomini e cadrete come ogni altro potente. Qui abbiamo due cose. Io ho detto, voi siete dei, e dall'altra parte, eppure morirete come gli altri uomini. Andiamo al Vangelo di Giovanni, capitolo 10. Evangelo di Giovanni, capitolo 10, qui leggiamo dal versetto 33. I giudei gli risposero: non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmie, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Gesù rispose loro: non sta scritto nella vostra legge, io ho detto, voi siete dei. Se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta e la scrittura non può essere annullata, come potete colui a cui il Padre ha santificato e mandato nel mondo, voi dite, tu bestemmi, perché ho detto sono figlio di Dio. Teniamo questo fermo. Il nostro Signore disse agli ebrei: le scritture, quelli a cui la parola era venuta, non li ha chiamati dei. E chi erano questi uomini? Erano i profeti a cui era stata inviata la parola di Dio, uomini che avevano ricevuto la parola di Dio, hanno preso in loro una sostanza divina e negli occhi di Dio sono stati mostrati come figli dell'Altissimo. Io non so se in questo luogo già abbiamo parlato su questo pensiero. Da alcune settimane ho questo nel mio cuore. Abbiamo letto la predica su Melchisedec e abbiamo capito quale espressione deve essere data. La parola e il Logos era l'apparizione nel corpo spirituale. Noi che siamo dall'eternità nei suoi pensieri, eravamo nei suoi pensieri, non siamo mai apparsi nel corpo spirituale, ma quando lasceremo questo involucro terreno saremo trasformati nel corpo di risurrezione e saremo simili al Signore, secondo Giovanni 1, versetto 3. Qui, in questa parola, non è un uomo, ma il Signore che risponde. Lo hanno accusato di blasfemia e dissero: tu che sei un uomo ti fai Dio. E sarebbe davvero una terribile bestemmia se una persona sulla terra affermasse di essere Dio. Ma il nostro Signore non ha preteso questo. Lui lo era, lui era Immanuele, era Dio con noi. Naturalmente hanno visto solo il corpo di carne e avrebbero potuto dire: ti conosciamo, conosciamo i tuoi fratelli, le tue sorelle, sei stato in mezzo a noi in tutti questi anni. Lì c'è la stalla dove sei nato. Ti conosciamo, cosa fai di te stesso. Era Dio e uomo in una forma, in una persona. La gente hanno visto solo l'aspetto esteriore e non hanno riconosciuto la rivelazione divina in Cristo. Adesso, se andiamo più avanti, il nostro Signore è stato generato dallo Spirito, e che Lui era il figliolo di Dio è chiaro, ma non finisce qui. Noi attraverso di Lui siamo diventati figliole e figliole di Dio. E dobbiamo renderci conto che siamo stati posti in uno stato divino, come i profeti a cui la parola di Dio era stata inviata furono chiamati dei. Sono diventati partecipi della natura divina, partecipi della parola eterna di Dio. Sono diventati una parte della parola di Dio, assorbendo la sua parola, e nelle loro anime sono diventati figlioli e figlioli di Dio immortali. E il nostro Signore dice: se le scritture a cui la parola è stata inviata, che l'hanno ricevuta prima che Cristo veniva manifestato. Pensate a questo pomeriggio, che i profeti che hanno ricevuto la parola di Dio nella fede erano già figli dell'Altissimo e vennero chiamati dei prima che la parola si facesse carne in Gesù Cristo nostro Signore. Sono stati chiamati dei perché il Dio Onnipotente era in loro attraverso la sua parola vivente. Voi siete dei e figli dell'Altissimo. Questo è il grande mistero. Si sarebbe potuto andare da Noè, al quale la parola del Signore è venuta, e dire: Noa, ti conosciamo, sappiamo conosciamo la tua storia e così via. Noè, ti conosciamo, tu sei così come gli altri uomini e morirai anche come tutti gli altri. Si sarebbe potuto andare da Abramo e tutti i profeti e dire: non fate nulla di particolare di voi stessi, non vi immaginate di essere diversi dal resto delle persone che sono intorno a voi. Dovete mangiare e bere allo stesso modo, sei così un uomo come noi, ti conosciamo già da tanto tempo. Cari, esteriormente un Noè, un Abramo, un Isacco, un Giacobbe, un Isaia, un Geremia, un Ezechiele, un Elia, un Eliseo e tutti i profeti. Esteriormente erano come te e io, come i loro contemporanei e come i nostri contemporanei. Ed è scritto in Giacomo 5, Elia era un uomo come noi. Non c'è mai stata un'altra persona differente. Si comportano solo in modo diverso, ma non sono diversi. Ma questi uomini che non si potevano riconoscere nell'esteriore, e si avrebbe potuto puntare col dito su di loro e dire: smettetela, questi uomini a cui la parola di Dio era venuta non avevano iniziato e non potevano fermarsi. Dio, il Signore aveva parlato a loro e venne qualcosa nella loro anima. E già nel Vecchio Testamento sono stati chiamati figlioli dell'Altissimo, e uomini a cui la parola è venuta, e oggi abbiamo la parola profetica nelle Sacre Scritture. Erano dei perché assorbivano il divino dentro di loro. La mente dirà, nello stesso versetto è scritto, io vi ho detto siete dei e siete figli dell'Altissimo, ma morirete come uomini. Sì, tutto questo è vero, sono morti. Sono morti come uomini, ma il giorno della risurrezione, già nel Vecchio Testamento, ha già mostrato che sono morti come muoiono gli uomini, ma sono risuscitati. Se leggiamo Matteo 27 dal versetto 51, quando Cristo, il nostro Signore, morì sulla croce del Golgota, vennero delle tenebre, il sole perse il suo splendore, un terremoto venne, le rocce si spaccarono e le tombe si aprirono. E poi è scritta la parola meravigliosa, e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. E usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. È vero, i profeti erano uomini come te e me, ma dato che la parola di Dio è andata a loro e che l'hanno creduta e hanno ricevuto il seme divino in loro, sono diventati partecipi della natura divina attraverso la parola del nostro Dio, e questo già nell'Antico Testamento. Hanno creduto che Cristo verrebbe, sapevano che sarebbe venuto e sarebbe manifestato in carne, e Giobbe l'ha detto, anche se i vermi divoreranno questo corpo, vedrò il mio Dio, perché alla fine apparirà sulla terra. Erano uomini di Dio che camminavano su questa terra e portavano il seme divino. E non l'hanno portato solo per gli altri, ma sono diventati partecipi delle promesse divine che hanno portato e proclamato. E per questo è scritto nella lettera degli Ebrei che senza di noi non potevano arrivare al compimento. Quindi devono aspettare finché anche noi veniamo aggiunti. Magari ve lo leggo da Ebrei 11, è l'ultimo versetto. Perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Per favore, capiamo questo pomeriggio. Capiamo questo, gli uomini di Dio ai quali la parola di Dio fu rivolta sono stati chiamati dei e figli dell'Altissimo. Erano uomini che qui su questa terra avevano ricevuto il seme divino erano diventati una testimonianza vivente e hanno lasciato questa testimonianza che avevano creduto quello che Dio gli aveva detto. Gesù, il nostro Signore, era il riassunto e il compimento di tutto ciò che i profeti avevano detto. In Lui la parola è diventata carne e noi abbiamo visto la Sua gloria, la gloria dell'unigenito Figlio del Padre, pieno di grazia e pieno di verità. Ma non finisce qui. Così come la parola che è stata data ai profeti non poteva tornare a vuoto, ma trovare il suo compimento, così nella Chiesa e attraverso la Chiesa ogni parola deve trovare il suo compimento. Oggi dobbiamo renderci conto che nel corpo siamo ancora uomini e che aspettiamo con impazienza la trasformazione del nostro corpo e desideriamo che avvenga il più presto possibile. Ma non dimentichiamo le cose valide per l'eternità, per i figli e le figlie di Dio. Siamo diventati figli e figlie di Dio per la fede in Gesù Cristo nostro Signore. Se qualcuno viene da te o da me e dice: tu dici così bene che sarai rapito e che appartieni agli eletti, che cosa stai facendo di te stesso? Loro vennero al nostro Signore e dissero: tu hai bestemmiato Dio, sei un uomo, ti abbiamo visto qui per tutti questi anni, cosa fai di te stesso? Cari, siamo uomini, ma non solo uomini. Viviamo e moriamo come gli altri, ma nella risurrezione ci sarà una differenza. La morte è solo la fine di una sezione e con la risurrezione incomincia la seconda parte. Quelli del Vecchio Testamento che dovevano arrivare alla prima risurrezione sono risorti con Cristo. Proprio come adesso quelli che sono come chiesa sposa, come schiera chiamata fuori e scelta, sono le primizie e poi viene la seconda risurrezione alla fine dopo i mille anni. Oggi il Signore vuole mostrarci che non dobbiamo guardare a noi stessi, ma al Dio vivente, la cui parola abbiamo accolto nei nostri cuori. Non tu e io ci facciamo figlioli o figlioli di Dio. Siamo nati di nuovo per il seme eterno della parola di Dio e attraverso lo Spirito di Dio, e ci atteniamo a questo. Tutti quelli a cui la parola venne sono stati chiamati dei. Dio è in mezzo all'assemblea di Dio. Vogliamo diventare un'assemblea dove Dio è in mezzo a loro. E io credo che se già i profeti che ancora aspettavano il compimento della parola sono stati chiamati dei, E il Signore dice che sta in mezzo all'assemblea di Dio e tiene giudizio in mezzo agli dèi. Se quando sono venuti insieme in quel tempo hanno sperimentato la presenza di Dio, quanto più noi possiamo contare, noi che viviamo alla fine del tempo della grazia, possiamo aspettarci che Dio chiamerà fuori una generazione divina secondo l'esempio di Gesù Cristo nostro Signore. Negli Atti degli Apostoli, capitolo 17, Paolo dice, o chi è che scrive lì, una parola molto importante. Qui è scritto dal versetto 27, affinché cerchino Dio se mai giungono a trovarlo come a tastoni, benché Egli non sia lontano da ciascuno di noi. Difatti in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, ad argento o a pietra scolpita dall'arte e dall'immaginazione umana. Particolarmente si tratta per me dell'espressione perché siamo discendenza divina. Noi che nella terra portiamo l'immagine del primo Adamo qui nella terra, così noi che siamo venuti alla fede e vivente in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, abbiamo ricevuto la vita eterna e siamo generazione divina e siamo partecipi della natura divina, nati a una speranza vivente per la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. E come Dio non è paragonabile con ciò che gli uomini fanno dall'oro, dall'argento, dalla pietra, dal legno. Questi non sono dei, sono idoli. E i figlioli di Dio non sono stati scolpiti o modellati dalle mani umane, idoli senza vita. I figli di Dio che hanno ricevuto la parola dell'Onnipotente, sono rinati a una speranza vivente, sono stati resi viventi, con Cristo sono risuscitati, perché così è scritto, se siamo stati con Lui sepolti, siamo anche risorti con Lui per camminare in novità di vita. Chi è Cristo lo sappiamo e sappiamo anche chi erano i profeti. Camminavano con piedi terreni su questa terra, ma erano portatori della parola divina che era stata data a loro, e questo seme divino nei loro cuori li ha fatti partecipi della natura e dell'essenza divina e sono diventati eredi delle promesse di Dio. E insieme a noi vedranno questo, ma non potevano arrivare senza di noi al compimento. Adesso arriviamo al nostro tempo. Io suppongo che tutti quelli che sono qui questo pomeriggio più o meno sono a conoscenza del ministero profetico dei tempi della fine. E noi tutti sappiamo che la parola di Dio è stata data a uno dei più grandi profeti e che quest'uomo divenne partecipe della natura divina e dell'essenza divina e che lui è diventato un canale attraverso il quale scorreva la forza divina di creazione e il potere di salvezza e di guarigione. Ma questo non si può considerare come finito, non si può mettere un punto finale su questo, ma al di più una virgola, e si segue così. Quello che Dio ha fatto attraverso il messaggero è stato solo per mostrare ciò che Dio farà attraverso coloro che hanno creduto il messaggio divino. E cari, potete dire che tipo di uomo era? Un uomo così come te e io. Guidava un'auto come tu e io. Era seduto al volante e io ero seduto dietro nel sedile accanto a lui. E dietro di noi erano seduti il fratello Wood e il fratello Sotman. Eravamo seduti sullo stesso tavolo, abbiamo mangiato e bevuto. Non c'era esteriormente nessuna differenza. Sono stato nel suo appartamento, nella sua casa, la cucina era cucina, il soggiorno era soggiorno, la divisione era come dappertutto. E se si guardava quest'uomo esteriormente si vedeva un uomo non troppo grande, non troppo alto, dalle montagne di Kentucky, un hillbilly, come vengono chiamate le persone da quella regione. E quando andava nella piattaforma, dopo la predica, veniva l'opera dello Spirito Santo fra il pubblico, lui diceva, sto aspettando l'angelo del Signore. Senza di lui non posso far nulla come voi tutti. E poi ha dato solo una dichiarazione, una spiegazione, e ha detto: non sono io che opero questo dono, ma siete voi che operate questo dono divino attraverso la vostra fede. E ecco tutto. Credete oggi che noi siamo figliole e figliole di Dio? Pensate che siamo idoli morti o che siamo una generazione divina di persone nate di nuovo che hanno ricevuto la parola di Dio come seme nei loro cuori? In questo tempo il fratello Branham disse: la polizia mi ha fermato, la luce destra dell'auto era spenta e hanno detto ti devo dare un ticket, e questo vuol dire una multa. Un uomo a cui tutto poteva succedere come può succedere a me e a te. Esteriormente un uomo come noi, ma interiormente un uomo di Dio, un profeta dell'Altissimo, un portatore dei segreti divini così come gli erano stati dati. E tutto qui? No, questa è solo una parte della storia. La seconda parte consiste che Dio, attraverso la parola profetica rivelata, fa venire fuori una schiera che partecipa della natura divina. Vi pongo una domanda: perché il Signore non ha detto tutti i sacerdoti, i discendenti di Aronne e tutti i Leviti, i discendenti di Levi, sono figli dell'Altissimo, perché mi servono nel mio santuario e così via? No, non si tratta di un servizio religioso che noi teniamo. Si tratta che riceviamo la parola di Dio e che non celebriamo un servizio divino esteriormente, ma che nel nome del Signore prendiamo la parola di Dio nei nostri cuori. I profeti non hanno fatto nelle riunioni quello che facevano i sacerdoti. I sacerdoti avevano delle funzioni abituali, ogni sabato facevano la stessa cosa. Un profeta non faceva ogni sabato la stessa cosa, e ogni profeta non ha guardato che ha fatto un altro per fare lo stesso, ma la parola di Dio veniva ai profeti e il Signore ha parlato con loro e gli ha fatto conoscere la sua volontà e gli ha rivelato il suo volere. Così anche oggi tutti i predicatori sono in grado di fare un grande servizio. Tutti gli evangelisti hanno un programma eccellente e la gente è sotto tensione, quasi non ce la fanno a respirare. Dall'inizio alla fine si fa un'atmosfera in cui uno si può ricordare alcuni giorni, ma Dio non è in questa atmosfera, Dio è nella sua parola. E se i profeti a cui la parola fu rivolta furono chiamati dei, cosa oggi possiamo dire a noi che l'intera parola in questi ultimi giorni è venuta? Cari, Dio ha fatto qualcosa di meraviglioso in noi. Voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Che cosa volete di più? Potrebbe Dio fare di più di quanto ha fatto? Lui ci ha rivelato il suo piano di salvezza e ha aperto i nostri occhi e i nostri cuori. Possiamo credere. Devo venire alla fine. Il tempo è passato. Potremmo leggere in 2 Pietro capitolo 1. Ci sono state date le più grandi promesse, che siamo partecipi della natura divina. E qui, in questo luogo, ci sono sedute due sorelle anziane che il fratello Cuffa e me, quando siamo entrati nel corridoio, ci hanno detto qualcosa. Una sorella ha visto la risurrezione. E non oso quasi dire in quale contesto questo è avvenuto. Il fratello Kuff è seduto qui, le due sorelle, se non gli dispiace, potrebbero alzarsi affinché sappiate che dico la verità. Sono sicuramente troppo timidi. Sono entrambe qui, qui una sorella e lì c'è l'altra. Chiedete a queste due sorelle e soprattutto alla questa sorella cosa Dio gli ha rivelato. E credo con tutto il cuore che noi, come portatori di questo messaggio divino, che non rinnegheremo in nessun caso, anche se costerà la nostra vita, noi come portatori di questa parola profetica siamo figli di Dio e quindi figli di resurrezione. E Dio ha detto non è un Dio dei morti ma un Dio dei viventi. E sapete quando l'ha detto? Quando apparve a Mosè nel cespuglio, nel fuoco. Il Signore Gesù prese questa parola nel Nuovo Testamento e disse Dio non è un Dio dei morti ma dei viventi. Non perché io sono qui questa mattina, ma la sorella ha visto ciò che il fratello Branham ha visto anni fa. Ha visto il collegamento finale che arriva fino alla risurrezione dei morti, alla trasformazione, al rapimento una settimana fa. Poco fa mi ha detto che quando ci pensa trema in tutto il corpo. Cari, Dio è in mezzo al suo popolo. E oggi non si tratta né del fratello Branham o di un fratello Frank, nemmeno di Paolo o Pietro. Eppure si tratta di tutti quelli attraverso di cui Dio ha parlato. Possiamo distinguere fra un entusiasmo che le persone hanno e fra una condotta divina. Per concludere vorrei dire una cosa. Tenetevi fermi a ciò che Dio ci ha dato per grazia. Adesso, questo venerdì, c'era un uomo nella mia casa, voleva convincermi che Dio ha un ottavo messaggero e che il fratello Branham gli era apparso e così via. Cari, io lo confesso davanti a Dio e che che lui abbia pietà di me e per la prima volta mi sono proprio lasciato andare. Quest'uomo che aveva appena finito di parlare le dissi le seguenti parole: adesso Satana ha parlato attraverso di te come allora parlò a Gesù e interpretò male le scritture. Lui voleva dirmi, sì, l'ottavo è in Apocalisse 1 scritto. Ho chiesto dov'è l'ottavo? Dice in Apocalisse 1. Io ho detto in Apocalisse 1 Gesù Cristo cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Non voglio che sia mostrato come l'ottavo messaggero. Lui è il mio Signore, è il mio Redentore. E nella sua destra sono le sette stelle, i sette angeli delle sette chiese. È venuto su di me e tutto il resto che io ho detto non posso dirle. Alla fine ho dovuto dire, fratello, perdonami, lo zelo per la casa di Dio mi consuma, non ho potuto fare altro che questo. E sapete cosa è avvenuto? Lui saltò dalla panchina e voleva buttarsi a terra per chiedermi scusa. Io gli ho detto: non c'è bisogno di scusarti, io solo detto: io mi vergogno che persone come te, che sono state sedute tanti anni sotto la proclamazione veritiera della parola, e poi possono cadere in questi tali errori. Quest'uomo voleva pagarmi il viaggio in America per farmi conoscere l'ottavo messaggero. Oh mio Dio! Cari, la fine sta per arrivare. Ci sono solo sette epoche della Chiesa, solo un candelabro settuplo, solo sette angeli e sette messaggeri e messaggi alla Chiesa. E nella Bibbia viene detto: nei giorni della voce del settimo angelo, quando egli tromberà, il mistero di Dio verrà alla fine, come ha detto ai suoi servi i profeti. È una vergogna quando le persone che hanno ascoltato tanti anni la parola di Dio poi vengono così deviati e sono usciti dal mezzo a noi ladri, briganti, e sono in mezzo al popolo di Dio, sono venuti dentro il popolo di Dio. E Paolo dice: anche fra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno corse perverse. Se le cose vengono dall'esterno, possiamo respingerle, ma se vengono in mezzo a noi come un cancro e poi si diffondono e continuano a divorare e a distruggere. Cari, la rivelazione divina collega, la rivelazione divina ci conduce a Gesù Cristo, e Gesù Cristo è la parola. E noi non aspettiamo più che arrivi qualcun altro, noi aspettiamo il ritorno del nostro Signore. Dopo che Giovanni il Battista ebbe portato il suo messaggio, non apparve un altro messaggero, ma proclamò: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Il nostro fratello Branham ci ha mostrato Gesù Cristo, il nostro Signore, che le persone che sono perverse distorcono ogni cosa, si è arrivati al punto che viene girata anche la parola nella bocca. Avete fatto questa esperienza incomprensibile, ma grazie sia a Dio, Lui è una schiera e Satana la può colpire, ma mettere a disagio, ma nel profondo delle anime loro portano il seme divino della parola. E così certamente come i profeti che portarono la parola, così noi certamente che abbiamo la parola profetica e l'intera parola della proclamazione del consiglio divino di salvezza abbiamo ricevuto, siamo diventati figli di Dio mediante la fede in Gesù Cristo nostro Signore. Vogliamo tenerci saldi e fortificarci, e questo avviene per grazia. Dio mandò un messaggio per riportarci a questa parola. Ricordate la parola d'introduzione, affinché nel giorno che Dio li visiterà possano dargli la gloria. Viene il giorno in cui molti che oggi lo calunniano, che parlano male, che oggi fanno omicidio morale, quando vedranno in mezzo al popolo di Dio la visita di grazia, non avranno altra scelta che abbandonare la loro resistenza interiore e lodare Dio nel giorno della visita di grazia, il giorno che Dio visiterà il suo popolo. Potrei ancora adesso andare a Atti 3 dal versetto 21, 22, 23. E lì è scritto che Gesù deve rimanere nel cielo fino al tempo della restaurazione di tutte le cose che Dio invierà il tempo del ristoro. Alleluia! Una cosa appartiene all'altra e vediamo come Dio mette insieme le cose. Quello che 4 settimane fa ancora non lo sapevamo è una chiara rivelazione divina e vediamo il senso e lo scopo dell'incarico divino col messaggio profetico in questi ultimi giorni. Tutti quelli che sono stati graziati da Dio, che possono credere e che stanno fermi con tutto il cuore a quello che il Signore ci ha detto, credetemi, così come questi profeti, quando Cristo è risuscitato dopo la crocifissione, sono risorti con Lui. Così Paolo scrive in 1 Tessalonicesi 4, versetto 13. Dio ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Lo farà. Siamo crocifissi con Lui. Siamo morti con Lui. Siamo sepolti con Lui. Siamo risorti con Lui e con Lui già siamo stati trasferiti nei luoghi celesti. Aspettiamo soltanto che avvenga e avverrà presto. Alleluia! Lode e onore al nostro Dio. Cari, se oggi non sono fisicamente in grado di sottolineare a voce alta queste verità bibliche, sono convinto che lo Spirito Santo, la parola che è stata portata nel nostro cuore e la scrive nel nostro cuore e la fa diventare una rivelazione divina e una realtà divina. I profeti erano uomini, sono morti come tutti gli altri. Ebrei 11 dice: alcuni furono lapidati, uccisi, segati e così via. Sono morti come uomini, ma sono risorti come figli di Dio. Cari, camminiamo su questa terra come uomini e molti addirittura alla dipartita del fratello Branham erano sbalorditi, hanno detto: se era un così grande uomo di Dio, perché doveva morire dopo un incidente stradale? Cari, Dio fa le cose così in modo che le persone che non pensano divinamente inciampino sono delusi e altri invece si edificano a questo e dicono anche se lui era un grande profeta, era un uomo come noi tutti. In Dio non c'è riguardo alle persone. In Lui ci sono differenti compiti e mandati e non fanno nessuno grande o piccolo, ma ci danno solo una grande responsabilità che noi abbiamo nel Regno di Dio. Cari, che Dio ci benedica insieme dalla ricchezza della Sua grazia. Nel nome di Gesù. Amen.